rapidamente. Innanzitutto raddrizzo la Bibbia perché netto verso non riesco a leggerla. Tre episodi dell'Antico Testamento, proprio soltanto alcuni versetti per richiamare alla vostra memoria, che già li conosce, questi fatti. Il primo di questi si trova in Genesi 16 e riguarda Abramo. Sono al capitolo 16. Genesi 16, versetti 1 e 2, che sono sufficienti, credo, per impostare la riflessione. Or Sarai, moglie di Abramo, non gli aveva dato figliuoli. Essa aveva una serva egiziana per nome Agar. E Sarai disse ad Abramo: ecco, l'Eterno mi ha fatta sterile. Deh, vada la mia serva, forse avrò progenie da lei. E Abramo dette ascolto alla voce di Sarai. Prendete quello che ci sta dietro. Poi facciamo un passo avanti e andiamo a trovare Aronne in Esodo al capitolo 32. Anche qui, versetti 1 e 2. Ora il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, si radunò intorno ad Aronne e gli disse: orsù, facci un Dio che ci vada dinanzi, poiché quanto a Mosè, a quest'uomo che ci ha tratto dal paese d'Egitto, non sappiamo che cosa ne sia stato. E Aronne rispose loro: staccate gli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figliuoli e delle vostre figliole, e portatemeli. Anche qui cercate di vedere che cosa ci sta dietro o cosa è successo in conseguenza di questo fatto. E passiamo un po' più avanti, prima Samuele, al capitolo 13. Qui abbiamo come attore principale Saul. Capitolo 13, leggiamo i versetti 8 e 9. Si dice questo: egli aspettò 7 giorni secondo il termine fissato da Samuele, ma Samuele non giungeva a Gilgal, e il popolo cominciò a disperdersi e ad abbandonarlo. Allora Saul disse: menatomi l'olocausto e i sacrifici di azione di grazie, e offerse l'olocausto. Riuscite a vedere che cosa c'è dietro a tutti e tre questi episodi? C'è l'impazienza. Faccio io, per una ragione o per l'altra, Sara, di cui l'abbiamo detto per prima, ha mandato avanti il suo marito. Che cosa è successo poi in conseguenza nel tempo da questo episodio? Ci sono ancora le conseguenze adesso di questo episodio. Nel caso di Aronne non c'è una conseguenza così specifica, ma il concetto però di sostituirsi a chi è autorizzato veramente a rappresentare Dio è quanto mai diffuso, se vogliamo. E il caso di Saul è la stessa cosa, più aggravata, perché Aronne perlomeno era un personaggio all'incirca già, non era ancora consacrato ma dedicato a quello, ma Saul no. Saul era un re terreno che era diventato tale per una deviazione di richiesta, una richiesta molto negativa che Samuele aveva accettato, ne abbiamo parlato un martedì, ma che era completamente contraria alla tesi del Signore. Allora, in tutti e tre casi ci sono state delle conseguenze gravi, e questo perché qualcuno non ha avuto pazienza di aspettare che venisse un ordine dall'alto, dal cielo. E allora, per questa ragione, io ho intitolato questo messaggio: non lo scorgi, sappilo aspettare. Da dove ha preso questa frase? Giobbe. Il Signore ha detto questa frase a Giobbe, ma prima che gliela dicesse, quante cose sono successe a Giobbe? Ci dobbiamo pensare. Che batosta ha preso Giobbe? E in fin dei conti è andato avanti fino a quel punto, però ancora il Signore gli ha detto: Giobbe, calma, Nonostante questo, il tuo momento non è ancora arrivato. E Giobbe ha superato in realtà questo momento, anche perché forse non sapeva più cosa fare, non lo so, ma il risultato qual è stato per Giobbe? È stato che a un certo punto è crollato di fronte al Signore, prostrandosi nel contenuto morale e poi in quello pratico, a quello che era il piano del Signore. E questo ha fatto una bella differenza. Allora, sto cercando con voi di riflettere su quanto è importante che noi sappiamo sempre leggere il Signore attraverso i fatti di fronte ai quali ci mette. E sono sempre dei fatti che provocano, intenzionati a provocare dentro di noi delle reazioni che in realtà mettano in evidenza chi siamo noi, quali sono i nostri punti deboli, dove e come andiamo a cercare di rimediare, su quali fonti che non sono quelle del Signore. Adesso dico delle cose generiche o generali senza voler imputare nulla ad alcuno, ma penso che ciascuno di noi possa pensare, riflettere a quante volte ha agito o come Saul o quante volte ha agito come invece il nostro Giobbe. Dobbiamo pensarci, perché noi non siamo diversi, noi siamo capaci degli stessi tipi di errori, ma grazie a Dio siamo anche capaci di poterci muovere e camminare come è stato nel caso di Giobbe. Ma mi stava venendo sulle labbra un'altra G, che è Giuseppe. Giuseppe è un altro che, se avesse avuto dei grilli per la testa, sappiamo cosa, più o meno cosa avrebbe potuto fare, ma invece è stato fedele a un principio, ha accettato la prigionia, non so per quanto tempo sia stato in prigione, ma comunque dovunque è andato il suo modo di comportarsi, fiducioso che il Signore sarebbe intervenuto in qualche modo e in qualche momento, ha seminato luce dappertutto, vero? Un altro personaggio che, nonostante le sue contraddizioni, si è mostrato su questo principio solido è stato Davide. Perché cosa è successo nella famosa spelonca di Engedi? Avrebbe potuto uccidere, dice, lo faccio fuori e divento re io. Perché l'unzione l'aveva già avuta, quindi in un certo senso umanamente potremmo anche dire, ma aveva diritto. Ma lui non l'ha accettato questa possibilità, ha lasciato che, così come il Signore aveva a suo tempo individuato Saul e a suo tempo successivo ha individuato e unto tramite Samuele il Davide stesso, dice no, aspettiamo i tempi in cui il Signore, che ha sistemato, strutturato questa situazione, la metterà a posto. Il tempo poi è arrivato e arriva in effetti a un passaggio di Seconda Samuele al versetto 5-3, dove dice in maniera sintetica, ve lo leggo io, dice queste cose: così tutti gli anziani di Israele vennero dal re, era Davide, a Hebron, e il re Davide fece alleanza con loro a Hebron in presenza dell'Eterno, ed essi unsero Davide come re di Israele. Perché Hebron, non so mai dove l'accento, ma è lo stesso, non era re di Israele, a quell'epoca era re di Giuda. Infatti regnò 7 anni a Hebron e altri 33, perché tutti, in totale sono stati 40, a Gerusalemme. Allora, il punto su cui voglio riflettere con voi è quanto noi nelle nostre situazioni di vita impariamo ad avere rispetto dei tempi del Signore, oppure vogliamo accelerare o rallentare, ma comunque modificare i tempi del Signore. Credo che ci succeda abbastanza facilmente, abbastanza spesso, per ragioni che sono di che tipo normalmente? Sono di tipo o emotivo, sicuramente delle emozioni ci sono, oppure sono pensate con il discernimento dell'uomo. Ma insomma, è logico, se io sono così, ho fatto quello là, sì, andrà anche bene la logica, ma i tempi non sono quelli che il Signore ha previsto. Allora, insieme a voi vorrei considerare un poco questi aspetti, perché ci coinvolgono di sicuro tutti quanti. Tutti quanti in qualche modo siamo coinvolti a volere o anticipare o ritardare o modificare i tempi e i modi del Signore, che invece sono quelli che vanno assolutamente bene. Quale sarà il, diciamo, il nocciolo della questione, lo strumento per non intervenire con queste modifiche o anticipi o ritardi? Quale sarà mai? Io credo che ce ne sia in realtà uno solo, che è quello di avere fede, di avere fiducia. È chiaro però che questa fede va nutrita nell'ambito della situazione, della circostanza che dobbiamo affrontare. Allora, come tutta la Bibbia in realtà, se la guardiamo, ci racconta tanti episodi, tanti fatti, tante situazioni, circostanze difficili di tutti i generi, attraverso mica 10-20 giorni o 10-20-50 anni, sono grosso modo, la Bibbia ha smesso di scrivere attorno al 350-400 più o meno avanti Cristo, perché dopo, cioè poi ci sono i Vangeli, oppure è cominciato con, diciamo, Mosè, quindi quando ha scritto Mosè, 1400, un tempo di un paio di migliaia di anni in sostanza. Allora, durante tutti questi anni sono successi tanti episodi che la Bibbia ci parla e ci racconta. Ce ne saranno stati degli altri che la Bibbia non ci racconta. Giovanni dice chiaramente, se dovessimo scrivere tutte le cose che sono avvenute, lo dice non relativamente alla Bibbia, ma al tempo di Gesù, verrebbero fuori tante di quelle pagine che i libri nel mondo non ne basterebbero. Allora, ci ha raccontato, in realtà il Signore ha permesso che arrivasse a noi una sintesi di ciò che ci serve. Ciò che ci serve per crescere come esseri creati da Dio, da un Dio che ci ama e che ci ha riscattati e ci vuol portare in cielo, lo troviamo qui. E nella maggior parte dei casi ci sono dei flash morali, diciamo, ma nella maggior parte dei casi racconta dei fatti la Bibbia, racconta è successo così, è successo questo, è successo quell'altro. Allora io credo che dobbiamo fare un ponte, permettere che i fatti che ci dicono cosa Dio fa, fare in modo che entrino dentro di noi illuminandoci perché abbiamo rivelazione di chi Dio è. Perché se raccontiamo solo dei fatti, finiamo col fare delle specie di filosofie, di non so come in fin dei conti ha fatto anche la Chiesa di Roma poi, a raccontare tutte delle cose, ma non ha raccolto il valore che il Signore voleva dirci, ci vuole dire dietro a queste cose qua. Ma per caso, quando ciascuno di noi, uomini o donne che siamo, abbiamo incontrato l'anima gemella, no? Cosa che il Signore ci dà, ma i fatti relativi al rapporto con quella persona, che cosa sono serviti in realtà? A capire come pensa, chi è? Cioè, dall'esterno, quello che riceviamo dai racconti e dai comportamenti, abbiamo, come dire, succhiato la personalità della persona, di lui, di lei, non ha importanza. Il Signore, attraverso tutti questi fatti, intende che noi raccogliamo la sua personalità. E non so, io mi auguro che sia almeno qualche volta successo a ciascuno di noi, di trovarsi ad un certo momento di fronte a un pezzo della parola che magari tante volte ha già letto e di cui ricorda perfettamente quel che è successo, come è raccontato, ma improvvisamente accorgersi che non ha più interesse che cosa è successo, come è andata, ma perché la parola è riuscita a dirmi qualcosa dentro. Mi ha rivelato una personalità, mi ha fatto trovare una gioia che non conoscevo prima di conoscere la persona di Gesù, di Dio, attraverso quella parola che avevo letto tante volte, ma fino allora era un racconto di fatti, di cose esteriori. Dio ci ha lasciato la parola, ed è bello considerarlo, la parola cosa fa? La mia parola cosa fa? Parla. E questa è scritta, ma parla, difatti si chiama la parola, la santa parola. Noi siamo veramente di fronte a tutto questo che è, deve parlarci. E per quelli che in particolare condividono la riunione del martedì, mi sembra che sia più che trasparente l'esercizio fondamentale che ha scavare nella parola e andare a capire che cosa mi può dire. Al di là di una superficiale o poco profonda lettura, noi abbiamo bisogno veramente di permettere che la parola parli. E siccome siamo zucconi in generale, rispetto a Dio di sicuro, come fa a parlare? Non parlerà un quarto d'ora la mattina, anche, forse, ma parla perché parla. Ma noi stessi, fra esseri umani, con come ci comportiamo, come reagiamo di fronte a una persona che parla e ci dice? Come ci comportiamo? A un certo punto reagiamo a quel parlare, cioè sappiamo che è una persona che parla, che esprime. Poi magari, siccome dice delle cose che non vanno al mio proprio carattere, mi stanco anche. Però in realtà, se ci penso bene, esce da quella persona quello che è, c'è dentro, quello che ha nel cuore. Il Signore ha nel cuore quello che c'è scritto qua. E già sono, mi sembra che una volta Lorenzo ha detto che sono circa 30.000 versetti, parole, sono molte di più, saranno parecchie volte tante, ma queste come lettura, anche uno che sappia soltanto leggere e non capisce assolutamente niente, può leggere 30.000 versetti. Ma in 30.000 versetti è possibile che il Signore non riesca a fare esplodere qualche bomba nel cuore? Bisogna che ci rendiamo conto che ce l'ha messa davanti per questo. E un'altra cosa che possiamo ben considerare è che gli episodi raccontati trovano, cioè, o meglio, facciamo con il contrario, che tutti gli episodi della nostra vita, se uno conosce un po' la parola, ci trova il racconto di un episodio che magari si è verificato 1334 anni fa in un posto che non c'entra niente, ma siccome le anime, i pensieri, i cuori, i caratteri dell'essere umano sono identici, non sono cambiati, è ancora capace di parlarci. E questo, se dobbiamo essere onesti, è veramente molto bello. È molto bello. Questo libro l'abbiamo qui tutti a disposizione, anche più di una copia. Anche più di una copia. E io ho la Diodati, io ho la qui, io ho la là. No. Ma voglio dire, un'abbondanza grandiosa. E ci sono degli esseri umani esattamente come noi, creati con l'amore di Dio come siamo stati creati noi, riscattati come siamo stati riscattati noi, che non ne hanno nessuna, e hanno lo stesso diritto di principio nostro. Ma dovremmo veramente, come si suol dire, baciarci i gomiti per la situazione di favore, di vantaggio in cui siamo, e per contro avere un po' di cuore anche per queste persone che non hanno questa di possibilità, ma di principio hanno gli stessi diritti che abbiamo noi di fronte al Signore. Allora, adesso mi sposto da un'altra parte, perché riesco a leggere, citando alcuni versetti che trovo nella parola, ovviamente, e che mi sembrano particolarmente adatti a buttare lì un semino che si è seminato su questi concetti generali che ho cercato di dire. Allora, andiamo insieme in Ecclesiaste 8 al versetto 5. Ecclesiaste 8 al versetto 5, tra i Proverbi e Isaia. Ecclesiaste 8,5 dice: chi osserva il comandamento non conosce disgrazia. Ma la frase che mi interessa è quella dopo. E il cuore dell'uomo savio sa che v'è un tempo e un giudizio. Allora, qui stiamo aggiungendo una cosa. Nei casi che ho citato prima, c'era un tempo, ho cercato di focalizzare il tempo e l'impazienza a fronte del tempo. Ma qui associa al tempo un giudizio. Cioè sta dicendo che il Signore giudica come noi viviamo quel tempo che Lui ha pensato che deve essere lungo o corto a seconda dei casi e delle situazioni. E l'accenno che ho fatto al caso di Abramo e di Sara è venuto fuori il giudizio? No, perché il tempo non è stato rispettato. Come si è venuto fuori? E nel caso di Saul altrettanto. E finiamola lì, ma i casi sono numerosissimi da vedere. Poi andiamo in Luca 19:44. Faccio un bel salto, ma comunque è per un versetto dell'Antico Testamento, un versetto lo pigliamo nel Nuovo Testamento e il terzo lo prenderemo ancora nel Nuovo Testamento, ma nei tempi a venire. Così abbiamo coperto un po' tutta la gamma. Sono in Luca, 19, al versetto 44. È Gesù che parla dal Monte degli Olivi vedendo il Tempio, no? E dice: atterreranno te e i tuoi figliuoli dentro di te e non lasceranno in te pietra sopra pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata. E questo lo dice su Gerusalemme. Ma io posso fare la parte di Gerusalemme? Cioè, dire... Il Signore in qualche momento ha avuto occasione di dire: caro Giorgio, tu non hai conosciuto il tempo in cui io ti ho visitato. Io credo che ho fatto perdere delle occasioni, è una brutta parola, ma non me ne viene altra, al Signore, che aveva preparato dei piani, ma non l'ho conosciuto e i piani sono sfumati. La benignità del Signore esiste, si mantiene, troverà ancora delle altre vie, ma sono quelle tipiche vie per cui il Signore deve rifare una via di recupero che non voleva nel suo principio in generale, non voleva. Ma di solito la via di recupero, ahimè, è più dura, più difficile di quella che sarebbe stata la difficoltà per la via principale che il Signore aveva scelto. E adesso andiamo in Apocalisse 2. Così parliamo di una proiezione futura. Al versetto 11 sta parlando della chiesa di Smirne, che viene rappresentata come la chiesa della persecuzione. E al versetto 11 dice: chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Forse ho sbagliato, infatti è 21. Scusatemi, girate pagina. Versetto 21 della chiesa di Tiatiri. Dice: io le ho dato tempo per ravvedersi ed essa non vuole ravvedersi dalla sua fornicazione. Allora proviamo a pensare. Abbiamo letto un versetto che ci indica cuore savio, tempo e un giudizio legato al tempo. Il secondo versetto: non hai conosciuto quando ti ho visitata. E la terza dice: ti ho dato il tempo per ravvedersi, ma non ti sei mossa neanche lì. Oh, adesso voi direte: ma li hai cuciti apposta? Può anche darsi, ma non mi sembra di aver fatto un'invenzione così personale per il mio gusto di dire qualche cosa più o meno scioccante, non lo so. Mi sembra la parola ci dice queste cose, ce le dice. E se le dice l'Ecclesiasta in termini generali, propriamente riferendosi a un uomo, Luca le dice riferendosi a una città, ma la sua città, quindi in qualche modo raccoglie tutta la popolazione, non soltanto di allora e di Gerusalemme, ma in generale tutti gli uomini. E altrettanto dicasi di questo passaggio dell'Apocalisse: le ho dato il tempo per ravvedersi e ravvedersi della sua fornicazione. No, scusate, le ho dato il tempo per ravvedersi ed ella non vuol ravvedersi della sua fornicazione. E il non vuol è piuttosto significativo. C'è una volontà precisa, un contrasto preciso. E ricordiamoci che non l'ho qui adesso da citare in alcun riferimento perché non mi viene in testa, ma tutta la parola mette in evidenza che esiste ad un certo momento e a forza di non volere il Signore deve intervenire. È di recente richiamo il come il Signore ha reagito alle sue ripetute sollecitazioni fatte al popolo di Israele, ma in Seconda Cronache, capitolo 36, dice: venne un momento che non ci fu niente da fare, via. Ed è ricominciato il tempo delle nazioni. Il popolo guida, che era stato chiamato ad essere guida per il mondo, è cancellato come tale. Verrà recuperato, ma tanto adesso non è recuperato, perché quello che stiamo vivendo attualmente è il tempo delle nazioni, vicino a finire, tutti lo sentiamo nell'aria, però è ancora tempo delle nazioni. Bene, allora con queste parole sto cercando di sollecitare la nostra attenzione a lasciarci penetrare dalla parola. E il primo modo di lasciarci penetrare dalla parola è di meditarla. Io mi rinfresco facendo la doccia, se vado dalla doccia, se no non mi rinfresco. Quindi è un invito proprio ad avere un amore per la lettura, anche se credo che per la maggior parte di noi, la maggior parte di quel che è qui scritto, non siamo capaci di penetrarlo, però questo non vuol dire che rinuncio. No, i rinunciatari non piacciono al Signore, non piacciono. Quindi ce l'ha messo sott'occhio, l'abbiamo sott'occhio, ne abbiamo la facilità complessivamente, non siamo perseguitati, non dobbiamo nasconderci perché abbiamo questo nelle mani, e quindi è grave non apprezzare l'opera che il Signore ci permette di fare nel nostro cuore e poi naturalmente verso l'esterno. Siamo dei credenti? E perché siamo ancora qua? Sulla terra? Perché siamo ancora qua? Siamo credenti e il nostro destino, abbiamo cantato prima una corona in cielo, eccetera, eccetera, perché siamo ancora qua? Ma perché il Signore ci ha lasciato e lascia qua i suoi credenti perché portino avanti un messaggio, perché siano dei continuatori. Leggiamo quello che è scritto in Atti, soprattutto nella parte iniziale, e c'era un fervore dopo che era andato via il Signore, che aveva mandato lo Spirito Santo su questi, erano 120 mi pare in partenza, che in un attimo sono esplosi dappertutto, e i vari comandanti ebrei, che fossero farisei, sadducei, quelli là, non sapevano come fare, sono stati travolti. Finché non è stata travolta l'intera Gerusalemme, quando sono arrivati i romani che hanno spianato tutto. Però anche questi episodi sono stati adatti a far sì che questa gente, che era tutta raccolta lì, in un punto diciamo ristretto, sono esplosi perché sono stati perseguitati e sono cacciati via. E allora, andando via, sono andati via a parlare da un'altra parte e il mondo ha potuto cominciare a ricevere la ricchezza della parola. E noi cosa facciamo qua? Dobbiamo avere il cuore per capire che questo non è uno spettacolo, ma è un mandato. Quindi essere presenti col cuore, anche se qui non è che parliamo tutti, però c'è qualcuno che si espone a parlare, questo qualcuno ha come prima ragione, prima attesa, ma non personale, ma per il suo ruolo di essere sostenuto dalla Chiesa. In secondo luogo, avete mai sentito dire, o letto negli Atti in particolare, che ci sono state delle situazioni in cui pregavano e sono successe delle cose diverse? Ma è possibile allora che se là saremo 60 persone, dico un numero qualsiasi, c'è un gruppo che canta, sono una quindicina, no? In grosso modo c'è uno che testimonia normalmente e c'è uno che porta un messaggio. Ma tutti gli altri... Tutti quanti sono chiamati lì ad essere corpo. Priero ha pregato per il corpo. Siamo chiamati ad essere corpo. Come? Pregando. Sì, è bello. Stiamo evidentemente attenti anche alle parole che vengono dette, perché comunque servono per il nostro cuore. Ma soprattutto abbiamo l'incarico di far volare preghiere nel cielo per le persone che sono attorno. Di solito sono poche. E questo tende a scoraggiare la nostra natura umana, ma dobbiamo vederlo in un altro modo. Se ho parlato di tempi prima, si vede che il Signore a Modena trova che sia il tempo giusto per poca gente. Mi spiace dire così, però dobbiamo avere la fiducia, il coraggio di pregare in silenzio, di pregare perché la parola, la testimonianza, il canto, basta una parolina, tocchi il cuore di qualcuno, anche magari di quello che sta passando lì davanti, sente un po' di musica, mette il naso dentro e se ne va. Ma in quel momento è arrivata una parola per lui. Quindi nelle occasioni di questo genere, ricordiamoci che una testimonianza è data proprio dalla preghiera. Preghiera in generale silenziosa, ma se però... Due, tre, mettere in angolino e pregare sottovoce, lo possono anche fare. E a Zola cosa facciamo? Cosa intendiamo fare? A Zola siamo più all'estero rispetto al nostro teatro di Modena e non so quante persone ci saranno. L'anno scorso, se vogliamo, era una bellissima occasione perché c'era un matrimonio con tantissima gente. Non mi pare che ci siamo amalgamati con loro. L'anno prima, in qualche modo, forse era ancora meglio perché c'era lì una qualche azienda, forse vi ricordate, che venivano a mangiare nella stessa sala, perlomeno la colazione della mattina. Allora, voglio dire, ci sarà qualcuno. C'è il personale dell'albergo, sono creature di Dio anche quelle, anche se hanno lì una funzione diversa dalla nostra. Allora, quando andiamo, soprattutto sto parlando fuori sede, con situazioni, condizioni, circostanze tipo queste, ricordiamoci che andiamo là e dovremmo andare con lo spirito con cui a un certo punto, in conseguenza di una persecuzione che fu originata da Stefano, dalla morte di Stefano, furono sparpagliati in giro. Ah, allora, e là hanno portato la parola. E quando non c'è nessuna riunione particolare come qui o lì o a Zola che sia, ma noi siamo delle persone. Ci sono alcuni che sono sparpagliati verso Pavullo, altri verso Spezzano, altri verso Guiglia, quegli altri che sono... Allora, sono tutti posti, situazioni, circostanze in cui non siamo soli in un deserto, c'è qualcuno. Allora proviamo ad avere sempre la coscienza che il Signore ci ha convertiti e ci ha eletti Suoi figlioli, è stato detto anche in una preghiera, e ci ha promesso e mandato lo Spirito Santo perché portiamo avanti il messaggio che il Signore Gesù è venuto a portare. Ho alcune riflessioni ancora da fare e sono: una piccola riflessione, che l'attesa, l'aspettare, ho riferito inizialmente il caso degli errori di Saul, di Sara e di Abramo, evidentemente, perché poteva dire no, va bene, e di Aronne, per dire che l'aspettare, il tempo, è una scuola. Che scuola sta facendo? Qui c'è Andrea, mi sembra, in fondo. È lì. Che scuola sta facendo suo marito e lei? Ma stanno facendo una scuola in cui sono profondamente legati a prendere coscienza di cos'è il tempo. Un tempo di fede in cui la fede viene macinata come era macinato la manna col pestello dentro al mortaio. E doveva essere così perché altrimenti non si mangiava. Perché il cibo celeste, e la manna era il cibo celeste, veniva macinato per essere mangiato. Ma il cibo celeste che adesso, quello là era quello raffigurato, adesso è nella parte, deve essere macinata. E ci sono le circostanze in cui uno è costretto a macinarle, in particolare. Adesso ho citato con affetto la situazione di Enrico e di sua moglie, che è quella lì, il Signore l'ha messa in quella lì ed è lì che devono crescere. Io ne ho avuto una diversa. Ah, tutti abbiamo avuto la nostra situazione e il Signore lì ci vuole crescere. La fede, che differenza fate voi fra fede e perseveranza? Se non si persevera, la fede fasulla. La fede deve sostenere la perseveranza, non so per quanto tempo, ma deve sostenerla. Guardiamo ancora il caso di Giobbe, che notoriamente ha detto un sacco di cose aggressive, arrabbiate, stava male, esitato, però fino in fondo è andato avanti dicendo un certo concetto. Il mio vindice vive, forse io faccio solo così, lui l'avrà detto con ancora più vivacità o addirittura violenza, ma lui ha perseverato, è andato avanti e alla fine il Signore è riuscito a tirarlo fuori completando il programma che aveva preparato per lui. In Seconda Pietro capitolo 3 versetto 9, vi leggo il versetto. Timoteo, Pietro 1, Pietro 2, 3:9 dice: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni reputano che faccia. È normale nel mondo sentirsi dare questa risposta: ma c'è il Signore, verrà, no? Si fanno così tutti. Quindi dice: non ritarda come la sua promessa, l'adempimento della promessa, come alcuni reputano che faccia, ma è paziente verso di voi, non volendo che alcuni periscano. Non ritarda perché sa che ci sono delle persone sparse dove, non lo so, quante non lo so, ma che egli conosce, preconosce e sa che quelle a un certo momento faranno come Giobbe, crolleranno nelle mani del Signore. E lui le vuole raccogliere. Per cui anche il tempo della sofferenza trasversale, come oggi si vede diffusamente, ha un valore che spesso forse non è quello personale, ma è per il piano di Dio. Quindi allargare la mente a comprendere che è un piano trasversale molto più ampio che non quello mio o di una nazione soltanto, come può essere una di queste, l'Iraq, che oggi ha aggredito, ma perché il Signore deve sistemare alcune cose che sono tutte in Sud America, non lo so. Va bene, questo è un punto. E l'altro, dunque, questo non mi ricordo cosa dice esattamente, però vado a vedere. No, vabbè, me lascio fuori. Preferisco spostarmi sull'aspetto della fede e perseveranza, perché la fede è vera se persevera, è vera se persevera. E quindi se dovessimo parlare di fede, a che pagina della parola viene in mente? Ebrei 11, che sembrerebbe una specie di elegia, in parte lo è, a questi personaggi, e li cita per dire: tutta questa gente è andata avanti per fede, in difficoltà, in situazioni diverse. In un certo punto si parla anche di quelli che sono stati fustigati, parla di qualcuno che è stato segato, no? Allora, tutte queste cose sono dette, sono andati avanti per fede, per fede. Quindi vuol dire che hanno creduto in una parola che hanno ricevuto nel cuore e non vedevano esattamente il risultato a quel momento. Tant'è che proprio Ebrei, nel capitolo 11 all'inizio, dice che la fede è certezza di cose che si sperano, cioè che si aspettano, e dimostrazione di cose che non si vedono. Perché se le cose si vedessero, la fede dove sarebbe? Lorenzo diceva sempre, ed è una parola che è qui, dice che siamo chiamati a camminare per fede e non per visione, dove visione non vuol dire il visionario, ma per vedere concretamente le cose. Se noi le vediamo, dice, come fai a dire che non credi? C'è, e non eserciti nessuna fede, eserciti un senso, che poi sia l'udito o il tatto, è la stessa cosa. E quindi allora la fede ha bisogno di essere nutrita, attraverso l'aspettativa, ma un'aspettativa non passiva con le lagne, ma un'aspettazione che lotta per mantenere la fede. E leggiamo a questo proposito una premura da parte del Signore. Scusate un attimo, perché mi è venuto in mente dove circa si trova, e poi si trova in Matteo 24, dove dice: e se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a cagione degli eletti quei giorni saranno alleviati. Cioè c'è una correlazione verso gli eletti. Perché per gli eletti? Perché gli eletti aspettano con fede che avvenga un fatto, no? e dici questi giorni sono stati quei giorni saranno abbreviati, perché altrimenti la fede anche di questi e il Signore non vuole. Quindi questo teniamolo per principio generale, senza riferirci a giorni tragici come quelli che qui richiama, ma quante sono nelle nostre cose di tutti i giorni la possibilità di crollare perché la fede non ci sorregge più, per cose molto più semplici, molto più banali della nostra vita, un malanno, un lavoro, un incidente, un'amicizia, non lo so. Bisogna che abbiamo il coraggio di... E dove lo trovo il coraggio? Salmo 138 dice una frase bellissima: nel giorno in cui ti ho invocato, tu mi hai risposto, mi hai riempito di coraggio, dando forza all'anima mia. Ah, allora ci sono delle risposte da qualche parte. Nel giorno che ti ho invocato. Ed è solo lì che la parola usa il termine invocare. Quante volte lo dice? Invocami, invocami e io ti... Vabbè, invocami, dice, e io ti risponderò. Non dici ti risponderò subito, ci sono dei casi in cui è necessario, lo fa, ma in generale l'invocazione però è qualche cosa che sollecita un'attenzione, una cura del Signore, per cui produce, come devo dire, un'addizione di fede per andare avanti un altro pezzo, e dopo lì invocherai ancora. È un continua invocazione e risposta di fede. Conoscete quel passo lì? Ma il giusto vivrà per fede vuol dire che va avanti di fede in fede, esercita la fede per arrivare a dopodomani. Dopodomani però ho bisogno di un altro aiuto, invocherò ancora e il Signore mi manderà ancora un aiuto. Sembra un modo antipatico di parlare, ma è quello di cui abbiamo bisogno in realtà. Se no, se non ne avessimo bisogno, il Signore non lo applicherebbe. Ci vuole tirare fuori, ci vuole crescere. E tornando a una frase o un concetto che ho espresso all'inizio di questo mio dire, allora, se la parola ci racconta dei fatti e in questi siamo chiamati a imparare a conoscere la persona, ma quando dobbiamo esercitare la fede sui nostri fatti, impariamo sì o no a conoscere la persona interiormente? Quindi se questa è una scuola, come dire, generale, quella personale spesso ci tocca di più, è più violenta nel senso positivo, più violenta, ci tocca di più, e poi la logica che ci sta dietro, questa ce la spiega perfettamente, un po' ho cercato di aprirla adesso, la parola ce la spiega la logica del Signore, ha i suoi tempi, le sue prospettive. Avete mai provato a pensare... a lottare perché mi manca la fede per arrivare a quella tal cosa, e poi quando finalmente quella tal cosa arriva ci accorgiamo che è stata ritardata perché prima è successo qualcos'altro, che se non avessimo avuto la fede se ne saremmo rimasti colpiti o toccati. Il Signore spesso deve allungare i tempi, perché se rispondesse alle nostre richieste così come le vogliamo in questo momento, ci arriverebbe addosso un peso di un qualche tipo, normalmente spirituale, che non riusciremo a portare. Non siamo pronti. Diciamo perché abbiamo il desiderio, la voglia, l'entusiasmo, sollecitato dalle situazioni, dalle difficoltà, dagli affetti, quello che è, ma deve però maturare. Pensiamo alle situazioni dei rapporti interpersonali e del rapporto interpersonale principale, che è colonna della società umana, che è il rapporto tra marito e moglie, e difatti il Signore ci tiene molto a stabilire che ci deve essere una rivelazione precisa nel matrimonio prima di che questo avvenga. C'è una fase di avvicinamento normalmente che deve servire a prendere una decisione, e lì bisogna che ci mettiamo il Signore. Io non c'entro più, ma ci sono dei ragazzi, vero Luca? Il Signore ci deve essere dietro, dobbiamo essere tranquilli, Signore sì, vado. E allora, e d'altra parte, anche ricordiamoci un fatto che io diverse volte credo di avere già ricordato e citato, che la garanzia perché un matrimonio funzioni, dove la peschiamo? Perché qualcuno ci ha fatto firmare un foglio in comune? No, non viene da quello, viene da qualche cosa che il Signore ha eccitato dentro. A un certo punto ha detto, ok. Bene, allora il senso di questo era che se questa parola ci dà attraverso mille fatti raccontati l'esemplificazione di tutte le possibilità e del modo in cui il Signore agisce dietro, e quindi noi dobbiamo imparare dai fatti a conoscere la persona, la stessa cosa dobbiamo imparare a trasmetterla nella nostra vita di tutti i giorni. Le cose che ci avvengono sono fatti in generale o circostanze attraverso le quali noi dobbiamo imparare a conoscere la persona del Signore che ha permesso e organizzato quei fatti lì, ma organizzati per amor nostro, mica per farci dei dispetti. E non lo dico con riferimento a nessuno, perché ci sono state anche persone fra di noi che sono state pesantemente toccate da un punto di vista almeno umano, però il Signore le ha permesse perché conosce qualcosa o conosceva qualcosa che non sarebbe stato negativo, più negativo di quello che a noi sembra già negativo, ma è la fede che deve sostenerci. Quindi veramente proviamo a imbibire di una volontà di credere tutte le nostre situazioni. Io sono uno che già molte volte ho fatto riferimento a taluni passi come confidati nell'Eterno con tutto il tuo cuore, non t'appoggiare sul tuo discernimento. E non mi dite che l'hai detto tante volte. È vero, l'ho detto tante volte, ma quante volte veramente io non l'ho detto solo come se fosse un dire, un raccontare, una poesiola, un passo in versetti, ma con l'intenzione di farlo diventare una realtà. Di fronte a quella tale realtà io escludo, voglio escludere davvero il mio discernimento fuori, perché per conoscere il suo non è facile. Provateci. Quando proprio siete presi da qualcosa che vi coinvolge nel cuore, a dire confido nell'Eterno con tutto il mio cuore e lascio fuori il mio discernimento. Provate a lottare contro il discernimento che vuole tornare dentro. È una lotta, però il Signore ci sostiene e ci insegna attraverso mille piccole situazioni che sono familiari, di lavoro, di che volete, ce ne sono tante. Quindi utilizziamole perché sono tutte situazioni in cui facilmente cosa succede? Così concludo. Succede? Non lo scorgiamo. No? E allora bisogna saperlo aspettare, come ha fatto Giobbe. L'ha aspettato, che fatica, ma l'ha aspettato e l'ha premiato. Che il Signore quindi possa benedire anche noi nello stesso atteggiamento. Amen.
Aspettalo, in realtà tu non tardi mai, siamo noi che siamo così ansiosi e spesso attaccati, aggrediti, soprattutto da quello che il nostro cuore concupiscente partorisce. Desideriamo, Signore, veramente dire, come dice il salmista, anima mia, acquietati in Dio solo. Ti ringraziamo, Signore. L'anima non è qualcosa di fisico, di materiale, perché tutto l'essere nostro viene dalla tua parola. E quindi l'anima nostra, il nostro essere, si acquieta e trova guarigione e riposo nella tua parola. Oh Signore, vogliamo veramente, come dice il profeta, piuttosto che ho ricevuto la tua parola, l'ho divorata. Questa parola tu ci hai legata come un cibo per essere assimilato, per ricevere. Perché diventi parte di noi stessi, non la parola in noi, ma la parola che prende forma, che diventa carne. Ti ringraziamo, Signore, per Cioè, vediamo proprio che la parola è stata fatta carne, ed abitato per un tempo tra di noi. Così vogliamo dire noi gli uni degli altri, perché possiamo veramente essere quel Tempio Santo dove il tuo Spirito sovraintende ogni cosa, ogni decisione, ogni opera, ogni parola. Ti ringraziamo, Signore, per questo tu ci hai fatti, per questo ci hai salvati per mezzo di Gesù Cristo. Vogliamo quindi ringraziarti e fare sì, preghiamo perché veramente la tua parola dimori in noi doviziosamente, tacitando tutti i suggerimenti, le proposte della nostra carne, perché camminiamo per lo Spirito, non adempiendo i desideri della carne. Te lo chiediamo nel nome del Signore Gesù.